Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come bisogna vivere per avere la vita più benedetta? Che cos'è la vita più benedetta? La vita più benedetta è la vita in cui produci più frutto. Qual è la vita più benedetta? La vita più benedetta non è una vita con tante belle cose, una bella famiglia, una bella esperienza. No, non è quella la vita benedetta. La vita benedetta è quando tu porti molto frutto alla gloria di Dio che poi tu puoi presentare a Gesù Cristo al giorno di giudizio, del giudizio. Questo è la vita benedetta. Non è come gli altri ti vedono, non è evitare problemi. La vita benedetta è avere una vita così piena di Cristo che tramite te Dio produce frutto in altri. E come bisogna vivere per avere la vita benedetta? Come bisogna vivere per produrre molto frutto? Oggi, andando avanti nell'Evangelo di Giovanni, Gesù ci spiegherà che è perdendo la vita che si guadagna la vita. È perdendo la vita che hai la vita più benedetta. Ricordate che Dio guidò Giovanni a scrivere questo Vangelo per farci conoscere Gesù, figlio dell'uomo, come figlio di Dio, Cristo, in modo che possiamo in Cristo avere il perdono e essere riconciliati con Dio. E siamo arrivati nell'ultimo sermone, all'inizio di capitolo 12, siamo quasi alla Pasqua in cui Gesù andrà alla croce. Gesù aveva da poco risuscitato Lazzaro, poi arriva a Betania, la città di Lazzaro, proprio prima della Pasqua, fanno una cena a casa di Simone lebbroso che aveva guarito. C'è Lazzaro, Maria unge di olio i piedi e tutto Gesù con un olio profumato per la sua sepoltura. Dio guidava per quello. Una grande folla, vogliono vedere Gesù e anche Lazzaro che aveva risuscitato. I farisei, i capi lo odiano, vogliono farlo morire. E siamo arrivati lì. Ricordate che da tempo, da mesi e mesi, Gesù aveva evitato di andare in Giudea e Gerusalemme, dove c'era il centro dei capi dei giudei, perché non era il suo momento per morire. E la Bibbia ci insegna nelle tentazioni di Gesù di non mettere Dio alla prova. Non devo fare cose stupide che fa sì che mi serve di Dio. No, non è che, oh, ma Dio mi aiuterà, ma non devo mettere Dio alla prova. Ma quando la prova viene da Dio, posso fidarmi di Dio. E Gesù sapeva che adesso è arrivato il momento. Quindi non solo andava a Gerusalemme in quelli dintorni, ma andava in modo pubblico che i farisei, i capi, non potevano più non agire. E quindi siamo arrivati lì. Aveva fatto questa convito, questa cena, pranzo, casa di Simone lebbroso con Lazzaro presente. E adesso stiamo parlando del giorno dopo. Inizio Giovanni, capitolo 12, versetti 12-13. Il giorno seguente, una grande folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. varie cose da notare qui. Prima, questa grande folla non erano da Gerusalemme. Come sappiamo quello? È scritto. È scritto. Una grande folla che era venuta alla festa. I giudei di tutta Giudea, Galilea e anche tante nazioni, come impariamo in Atti, venivano a Gerusalemme per le feste, soprattutto questa festa. E questi sono maggiormente i giudei venuti alla festa. Gesù aveva predicato in tutta Giudea e in tutta Galilea, se ricordate. Era molto conosciuto. E le persone che avevano visto Gesù, tanti di loro, nei loro villaggi, città, venuta alla festa, sentiva che Gesù veniva a Gerusalemme, escono per accoglierlo come il re di Israele, come il Cristo. Infatti, questa è una profezia da Zaccaria, capitolo 9. E infatti, andando avanti, leggiamo che Gesù entra in Gerusalemme proprio come la profezia in Zaccaria 9:9 dichiara, proprio mostrando: io sono il Cristo profetizzato, che già i miracoli avevano mostrato. Andiamo avanti, leggo 14:16, che è l'adempimento preciso della profezia di come il Cristo sarebbe entrato a Gerusalemme. Leggo: e Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temere, o figli di Sion, ecco il tuo re viene, cavalcando un puledro di asina. Ora, i suoi discepoli non compresero il suo momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. Gesù entra in Gerusalemme proprio come aveva dichiarato Dio, lo Spirito di Cristo aveva guidato Zaccaria a scrivere quelle parole, come profezia secoli prima, e ecco il tuo re vieni, il tuo re Gerusalemme vieni, e Gesù è entrato adempendo anche questa profezia, in modo che è chiarissimo a tutti che egli è il Cristo. Ma, attenzione, i discepoli a quel punto avevano riconosciuto che Gesù è il Cristo? Certo, certo. In Matteo 16, chi dite voi che io sia? Certo avevano capito. E Gesù aveva fatto altri segni dopo di quello, altri miracoli dopo di quello. E loro conoscevano quella profezia. Ma dice, or i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose. Ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui. Qui c'è una verità importante per noi. Molto spesso non vediamo al momento quello che Dio sta facendo. Nella mia vita, ma anche conoscendo voi, tante volte nelle vostre vite, abbiamo visto cose e abbiamo: ma perché? E non vediamo cosa sta facendo Dio. E dopo, non sempre in questa vita, ma spesso dopo, vediamo: ecco quello che Dio stava facendo. Due lezioni per noi in questo. Uno, fidarci di Dio quando ancora non vedo. Non capisco, mi fido. Tu sei in controllo, Signore. Non capisco quello che stai facendo, ma tu sei in controllo. Magari i discepoli pensavano: oh, ma se lui entra così, sicuramente lo prenderanno, lo uccideranno. Sarebbe stato un pensiero storto o corretto? Correttissimo, perché non capivano ancora. Nonostante che Gesù aveva detto più volte: io vado a Gerusalemme e sarò ucciso, è risuscitato il terzo giorno. Non capivano. Quindi dobbiamo camminare per fede, che Dio sa quello che sta facendo. C'è un'altra lezione qui. Quanto è facile disprezzare chi non comprende quello che comprendiamo noi. Ma così chiaro, perché non capisce. È chiaro. Scusate, quante cose io non ho capito. E se capisco? È per merito o per grazia? Quindi due lezioni. Spesso non comprendiamo. Camminiamo per fede. Dio è in controllo. Egli sa quello che sta facendo. E quando comprendiamo, grazie a Dio, non disprezziamo chi non capisce ancora. Comunque, tutte queste profezie si stavano adempendo. Tutte le profezie si stavano adempendo e stavano per adempersi, quelli che riguardavano la croce e la risurrezione. Dio ci ha dato tutte queste testimonianze per darci una fede ben sicura. Allora, in quei giorni, là a Gerusalemme, Dio dava una forte testimonianza a tutti tramite le persone che avevano visto Gesù risuscitare Lazzaro. Quelle persone erano lì e loro andavano in giro raccontando di Gesù, della sua potenza divina. Leggo 17-18, vediamo la potenza di quella testimonianza. 17. La folla dunque, che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro, l'aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza. Perciò la folla gli andò incontro, perché aveva udito che egli aveva fatto questo segno. Le persone che avevano visto Gesù risuscitare Lazzaro rendevano testimonianze di Gesù alle persone a Gerusalemme, e così quella folla, in base alla testimonianza di quel gruppo che aveva visto Gesù risuscitare Lazzaro, andarono a vedere Gesù. Ebbero fede in quello che hanno sentito. Voglio solo fermarci a pensare quanto è importante testimoniare di Gesù. Dio sceglie a spargere la conoscenza di Gesù tramite la testimonianza di chi ha conosciuto Gesù. Così dice Gesù in Matteo 5: voi siete la cosa del mondo, la luce. Voi che avete conosciuto me siete la luce del mondo. Ma io non sono bravo, non sono eloquente. Allora, in Giovanni 4 c'è la donna samaritana. Una donna peccatrice, samaritana. Presumo, con la scritta base culturale, non era mica un oratore, un'oratrice. Una donna samaritana che andava con tanti uomini, non era una donna che stava pubblicamente insegnando, era una donna vista come grande peccatrice, eppure cosa fece quando ha capito che Gesù è il Cristo? E corse al suo villaggio, testimoniando, umilmente parlando: venite a vedere l'uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, mi ha parlato dei miei peccati. E la gente, in base alla sua testimonianza, non perché era eloquente, perché era umile, perché era zelante, umile e zelante, e la gente del paese sono venuti fuori quasi tutti a vedere Gesù. Ma io non sono bravo, io, non importa, parla di Gesù, parla di Gesù e della sua opera. La chiara testimonianza pubblica che Gesù è il Cristo, che cominciava proprio a spargersi, creava un problema immenso per i capi dei giudei. Ricordate che questi uomini erano capi religiosi, capi con grandi poteri sulle persone, proprio fondato sul fatto che le persone avevano creduto, loro sono i portavoci di Dio. Loro sono gli uomini stabiliti da Dio per farci conoscere Dio. Loro sono gli uomini che camminano nella luce per farci vedere la luce. Arriva Gesù che dichiara: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. Questi capi non seguivano Gesù. Gesù è Dio incarnato. Lui ha vera autorità, vera potere. Loro no. E man mano che le persone facevano confronti, certamente riconoscevano sempre più chi erano questi uomini, che erano dei falsi, degli ipocriti, che non erano la luce. E così cominciavano a seguire sempre di meno questi uomini. E gli uomini che volevano a tutti i costi vantaggi per loro stessi, vedevano che Gesù era una grande minaccia al loro tesoro, a quello che volevano. Non avevano peso per il popolo. Oh, poverini, sono ingannati. No, sapevano che non erano ingannati. Non sono ingannati, hanno capito la verità. Il problema è che quella verità ci toglie il nostro potere. Versetto 19 dimostra il cuore di questi uomini a questo punto. I farisei allora dissero tra di loro: vedete che non guadagnate nulla. Ecco, il mondo gli va dietro. Ma dobbiamo fare qualcosa. Tutti stanno seguendo lui. Perderemo tutto il nostro potere. Questo è un grande problema. Loro erano esperti della Bibbia. Capivano benissimo. Gesù è il Cristo, si vede. È chiaro. Ma se la gente viene a scoprire questo, e sempre più stanno scoprendo questo, perdiamo tutto. Quello che ci importa, che non era stare vicino a Dio, era essere visti bene. Non è che a volte questo è il nostro cuore? Non è che a volte ci importa più come siamo visti, da noi stessi e anche dagli altri, di quanto ci importa stare vicini a Cristo? Se uno parla pubblicamente di te e toglie giù la tua maschera e rivela chi sei, ti dà fastidio o ti ringrazia Dio? Signore, non voglio ingannarmi. Metti alla luce chi sono, perché non voglio vivere nelle tenebre. Metti alla luce chi sono. Questo è quando voglio più di Cristo. Questi uomini religiosi non volevano più di Dio, di Cristo. Volevano mantenere la gloria degli uomini nella loro vita. Se io nego un peccato, se qualcuno mi parla di un peccato e io combatto, ma no, mi ha visto male, no, non è così. Il mio desiderio più profondo è avere più di Cristo. Se io ho difficoltà a vedere quello che gli altri vedono, ma io non vedo, perché non vedo? Scusate, se gli altri vedono, se mi parlano vuol dire che vedono. Non è facile parlare, è più facile non parlarne. Ma se gli altri mi parlano di un mio peccato e io onestamente non lo vedo, perché non lo vedo? Pensate a questo, perché non lo vedo? Non è che lo Spirito Santo convince di peccato? Non è che lui ci brama a gelosia? E quindi da parte di Dio non ci sarà nessun ostacolo per me di vedere il mio peccato. Quindi se io non vedo un peccato, che uno mi spiega, dove è il 100% del problema?
Un cuore duro.
Non è che la persona non spiega bene. Perché se io ho un cuore tenero, anche una spiegazione non chiara afferrerò. Questi farisei, questi capi avevano tutta l'evidenza possibile che erano dei falsi, ma non vedevano loro stessi, vedevano Gesù come il problema. Oh, che possiamo vedere ogni ostacolo che abbiamo da tenerci da Cristo. Tutto quello che per loro era tesoro ha tenuto loro da Cristo. Cosa hanno guadagnato? E il nostro peccato cosa ci fa guadagnare? Ci fa solo perdere. Comunque, Giovanni a questo punto ci racconta un avvenimento che ci aiuta a capire il motivo per cui Gesù è venuto nel mondo. Gesù non è venuto per guarire tutti. Non è venuto per soddisfare ogni richiesta di ogni persona. È venuto per andare alla croce, per compiere la salvezza in modo che persone da tutto il mondo potrebbero essere salvati. Perciò Giovanni qui ci racconta di alcuni greci che volevano vedere Gesù. Qualche spiegazione che ci aiuta a capire. Questi greci erano gentili, non erano giudei. Allora, c'erano giudei che parlavano greco, che vivevano in altre nazioni. Ma questi non erano giudei, erano gentili. Però gentili che credevano nel vero Dio di Israele. Infatti vedremo nel versetto 20 che erano venuti ad adorare durante la festa, perché nel Tempio c'era il cortile dei gentili. Gentili che non furono permessi di andare dentro il Tempio, la parte per i giudei, ma avevano fatto un cortile speciale per loro perché erano detto: questo è il vero Dio, vogliamo adorarlo. E c'era un cortile dei gentili. Quindi questi erano gentili, non erano giudei, ma avevano creduto nel Dio di Israele. E quindi sapevano del Cristo, avevano sentito dei miracoli, avevano sentito la folla acclamarlo come il re e vogliono vederlo. Andiamo a leggere 20 a 21. Parlando della folla. Or tra quelli che erano saliti ad adorare durante la festa c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatisi a Filippo, che era di Bezzaire di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, vorremmo vedere Gesù. Che grande atto di fede da parte di questi greci. Avevano sentito di Gesù, adesso vogliono vederlo personalmente, vogliono vederlo. La loro fede è una cosa buona. A chi chiedono aiuto? A Filippo, che era di Bezzaira in Galilea, una città greca. Quindi lui era cresciuto in una città piena di greci, di questi gentili. Quindi è anche possibile che queste persone erano di là, erano greci. Bezzaira era una città di greci. Non è detto che erano lì, ma in qualche modo capivano che lui era di cultura come il greco, era giudeo, ma sicuramente parlavano benissimo il greco, era proprio di quella cultura, e loro vanno a uno dei loro. Vanno a uno dei loro. Ricordate qui una cosa, parlavamo prima della testimonianza. Per arrivare a Gesù, dove sono andati? Si sono rivolti a chi per andare a Gesù? Ad uno che già conosceva Gesù. Era giusto. Ho menzionato Matteo 5, noi siamo la luce del mondo. Le persone vedono Cristo tramite piccole luci, che siamo noi. Quindi è giusto che loro vanno a Filippo. Senti, tu conosci Gesù, tu sei uno di noi, in un certo senso, ci aiuti anche noi a conoscere il tuo Gesù. Poi, in capitolo 1 di Giovanni, impariamo un dettaglio. 1.44 dice che non solo Filippo era di Bezzaida, ma anche Andrea. Andrea, E così vediamo quello che succede quando questi greci vanno da Filippo. Cosa fa Filippo? 22. Filippo andò a dirlo ad Andrea. E a loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. Per qualche motivo Filippo non si sentiva in grado o pronto o non so cosa di andare da solo a Gesù a portare queste richieste dei greci. Quindi non si arrende, ma non me la sento, dice cercherò aiuto. E chi? Dal mio paesano. Andrea, vieni dalla mia città. Probabilmente si conoscevano già prima di essere discepoli. Quindi io chi scelgo? Scelgo mio paesano. Andrea, guarda, questi greci vogliono vedere Gesù. Mi aiuti ad andare a spiegare questo a Gesù? Sì, e andarono insieme. E qui c'è un principio importante per noi. Ci sono situazioni dove voglio essere luce, ma o non sono in grado, o non mi sento, oppure non è il caso per me di da solo portare la persona a Gesù. Tanti esempi. Per esempio, una donna conosce un uomo, gli parla di Gesù e lui comincia ad ascoltare. Non è il caso per lei di, ok, cominciamo ad incontrarci e passo il tempo parlando di Gesù. Non è il caso. Piuttosto trova un fratello in fede e quel fratello porta quell'uomo a Gesù, passando tempo con lui. Uguale, un uomo conosce una donna, evangelizza, benissimo quel primo approccio, ma poi, lei vuole sapere di più. Lui dice, ok, senti, ti faccio parlare con mia moglie, con questa sorella, con quella sorella della mia chiesa. Può essere che uno si trova qualcuno con tante domande, uno giovane nella fede, dice, non so come rispondere, però senti, ho un amico o un'amica che può aiutarmi. E se la persona veramente vuole Cristo, non è, no, voglio che tu mi spieghi. Quello già è un brutto segno. Se vuole Cristo, dirà certo. Quindi ci sono situazioni dove non sono la persona o non da solo, ho bisogno di aiuti, di appoggio. Ben venga. Filippo non è andato subito a Gesù, è andato a chiedere aiuto ad Andrea. E insieme sono andati a Gesù. Ottimo esempio per noi. Allora, Gesù, anziché rispondere a questa richiesta, spiega a Filippo e ad Andrea quello che sta per fare. Perché quello che sta per fare lo renderà disponibile non solo per quei greci, ma per gli uomini di tutto il mondo. Ma aveva una missione da compiere in quel momento, non era il momento per lui di incontrarsi con altre persone. E quindi dobbiamo riconoscere qui che Gesù sapeva non è il momento. E anche noi dobbiamo imparare a capire qual è la volontà di Dio per me. Non posso adempiere ogni richiesta. Gesù non sbagliava mai nel capire la volontà di Dio. Io posso sbagliare. Ma voglio pregare per saggezza, voglio consigli. Io personalmente ricevo tante richieste per aiuto, per mio tempo, per una telefonata e io devo dire no a tante persone. Non che voglio, ma non è la volontà di Dio per me perché non posso fare, io sono uomo, non posso fare tutto. E per un uomo, io devo curare la mia famiglia, vuol dire che non faccio nulla per nessun altro? No, quello può anche far parte di curare la mia famiglia. Però voglio saggezza nel valutare le richieste. Non posso adempiere ogni richiesta. Notate quello che Gesù dice a Filippo e Andrea, 23. Ma Gesù rispose loro dicendo, l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. L'ora è venuta, dopo 3 anni di ministero pubblico, per la croce. Ma Gesù non menziona la croce, dice in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Interessante, glorificato, ma non è che tu avessi umiliato, ucciso, disprezzato, altro che glorificato. No, Gesù vedeva il tutto insieme. Per la gioia che gli era posta davanti, sopportò il vituperio della croce. La croce non si può staccare dalla risurrezione. E la gloria della risurrezione è molto più grande del disprezzo della croce. Non c'è confronto. Così Gesù vedeva l'insieme. Così è l'ora venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Sto per andare alla croce, per pagare interamente il prezzo, per essere glorificato come il Signore Salvatore, innalzato dal Padre. Voglio leggere per ricordarci di questo, Filippesi 2, abbiamo sentito già, ma voglio leggere da 5 a 11, che parla di questo. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù è stato abbassato caricandosi dei nostri peccati per dopo essere innalzato dal Padre, in quanto Egli è il Signore dei Signori, Signore di tutto e di tutti. E quindi Gesù dice, è arrivato l'ora per me, i figli dell'uomo. Figli dell'uomo sono figli di Dio, ma mi identifico con gli uomini andando alla croce, di essere glorificato. E poi lui spiega che quello che vediamo nella natura, quello che Dio ha messo dappertutto nella natura, è necessario e lui stava per fare quello. Il versetto 24. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Dio ha creato la natura per insegnarci della morte di Cristo. Ogni seme che produce una nuova pianta, cosa succede a quel seme? Muore, viene consumato, non c'è più niente. Sono nati in questi giorni pulcini e ho spiegato che tu prendi un uovo fecondato, lo apri, vedi un puntino, un embrione. Ma se tu lo lasci crescere, quando nasce, sono nati più di 20 in questi giorni, dove c'è il bianco e il tuorlo, il rosso dell'uovo? Non ci sono più. Dove sono andati? Sono stati consumati come cibo per quel pulcino. Non c'è più un seme che produce vita, deve essere completamente consumato, deve morire. Se muore, produce molto frutto. E questo è vero anche nella vita cristiana. Gesù sta dicendo, io devo morire per produrre frutto. Sta dando un principio, sia di quello che Egli sta per fare, sia quello che è vero nelle nostre vite. Solo chi perde la sua vita troverà la vera vita eterna. Solo chi perde la vita carnale avrà la vita spirituale. E così, versetto 25, Gesù dichiara, chi ama la sua vita la perderà, ma chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E in questo mondo applica anche la parte prima. Chi ama la sua vita in questo mondo, chi si aggrappa alla vita terrena, perderà la sua vita. Ma chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Chi cerca la vita in quello che il mondo offre, chi ama il mondo e quello che il mondo offre, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, anche i rapporti. Io posso avere come idolo il matrimonio, o essere mamma o papà. Io posso avere come idolo questo. E io trovo la mia vita non in Cristo, ma in un dono di Cristo. Ma quello appartiene a questo mondo. Chi ama la sua vita, chi dice questa è la mia vita, non potrei vivere senza, perderà la vita. Ma chi odia la vita in questo mondo la conserverà a vita eterna. Allora ricordate in Luca 14, 26, quando Gesù dichiara: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Altrove Gesù ci comanda, la Bibbia ci comanda spesso, ad amare il nostro prossimo. Quindi questo odiare non è che io odio mio padre, mia madre, mia moglie, i miei fratelli e figli, e mio, no, non vuol dire in quel senso, ma l'amore per Cristo è così grande che l'amore per le persone terrene è come se fosse odio. E quindi un uomo che per esempio ha trovato una donna meravigliosa, è fidanzato e non vede l'ora di iniziare il matrimonio e passare la vita con lei. Magari è un marinaio, è lontano e lui sa appena arriva al porto, dopo 3 giorni ci sarà il matrimonio, poi il suo suocero gli darà della terra e non viaggerà mai più, diventerà agricoltore lì e avrà la moglie sempre con sé. E lui non vede l'ora. E se andando nel viaggio ci sono tentazioni, fermo in vari porti, come vede quelle tentazioni? Li odia. Non voglio nulla che potrebbe danneggiare, distruggere quello che è il mio tesoro. Vede come nemici le tentazioni, li odia. E quando io vedo il mio rapporto con Cristo come il mio vero tesoro, io vedo ogni tentazione come nemico. Vedo la gloria degli uomini come nemico. Non voglio la gloria degli uomini. Non voglio essere innalzato da loro. Io voglio che innalzino Cristo, il mio tesoro. Chi odia la vita in questo mondo, odia la vita, odia la concupiscenza degli occhi e della carne, la superbia della vita, odia perché vuole più di Cristo. Quindi chi odia la sua vita in questo mondo conserverà la vera vita, ha vita eterna. Gesù aveva detto una cosa simile in Marco 8, conosciamo bene, vi leggo io, 34-36. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo, la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Il punto di Gesù, sia là che nel nostro brano di oggi, è molto chiaro e importante. L'unico modo di avere la salvezza è di desiderare la salvezza così tanto che ogni altro desiderio viene sommerso. Vivo per un desiderio, quello di avere Cristo. E se tu mi dici, ma non è quello il mio cuore, allora non sono salvato. No, se quello non è il tuo cuore, non è di dire non sono salvato, è di dire, Signore, Liberami da questo pensiero, questo desiderio falso che mi inganna. Mi ravvedo da questo desiderio. Non è di disperare, è di ravvederti. Grazie a Dio, in Cristo c'è perdono. La salvezza arriva quando uno vede la salvezza in Cristo come vero tesoro. E poi Gesù continua mostrando che la vera vita, desiderando Cristo, porta ad un beneficio eterno. Leggo 26. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Se uno segue Gesù, se uno serve Gesù, deve anche seguire Gesù. Seguire è un imperativo, un comando. Deve seguire Gesù. Devo seguire Gesù che ci dà l'esempio di morire per produrre frutto. Devo far morire ciò che in me è terreno. Devo far morire il mio orgoglio. Gesù era pieno di gloria vera, ma si è abbassato, annichilì se stesso. Poi il padre lo ha innalzato. Se io seguo Gesù, anch'io devo abbassare me stesso. Non posso avere Cristo. Io posso servire Cristo come i capi, certe cose che i capi dei giudei dicevano andava bene. Gesù diceva, seguite quello che dicono, non quello che fanno. No, se tu vuoi servirmi, tu devi seguirmi. Seguirmi. Io adesso divento come quel granello di frumento. Io rinego la mia vita. Io che sono glorioso, mi umilio. E voi, che non avete nulla di vera gloria, dovete umiliarvi. Seguire il mio esempio. Poi cosa succede? Sarai con me. Là sarà dove sono io, là sarà anche il mio servo. Tu sarai con me. Io vado, Giovanni 14, non siamo arrivati, a prepararvi un luogo e vi porterò e sarete con me per sempre. Con me. E non solo. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Onorato dal Padre, la gloria del mondo, quanto vale? La gloria degli uomini, quanto vale? Se ti vedono bene, riesci a ingannare, a far credere che tu sei quello che non sei, quanto vale la gloria degli uomini? Non vale niente. Ma se Dio ti onora, quanto vale e quanto dura? Vale tutto e dura per sempre. Qui Gesù ci incoraggia a seguirlo, ci ha fatto strada, seguirlo per poter stare con Lui per sempre, onorato dal Padre. Questo è onestamente inconcepibile. Come può essere che io, che tu, come può essere che possiamo essere onorati dal Padre per sempre? Oh, quanto è ingannevole ogni tesoro terreno. Quanto è ingannevole quello che il nostro orgoglio ci offre, ci promette. Quando combatto a non voler vedere il mio peccato, che tesoro ho? Solo rimango nel peccato. Quando seguo Gesù, che si umiliò, si annichilì totalmente. Quando segue Gesù, Dio mi innalzerà. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio e Egli vi innalzerà. Per me questi pochi versetti hanno avuto tanti insegnamenti importantissimi. Prima, qual è il tuo tesoro? Hai un tesoro terreno? Hai un tesoro? Chi ama la sua vita in questo mondo? Hai un tesoro terreno o il tuo tesoro è celeste, è Cristo? Tu ami la vita terrena, le benedizioni buone, o tu ami la vita celeste che ti fa, per modo di dire, odiare la vita terrena? Non vuoi ostacoli. Sei pronto a far morire tutto ciò che in voi è terreno? Perché tu vuoi ciò che è celeste, eterno? Tu sei una testimonianza di Gesù? Le persone sanno di Gesù tramite te? E non solo parole. Parole sono mega importanti, ma anche vita. La tua vita è un chiaro esempio di Cristo, della potenza di Cristo di trasformare. Sei pronto ad andare a prendere aiuto quando una situazione di testimonianza non è facile? Come Filippo ha preso Andrea? Andrea era pronto. Io ringrazio Dio. Chiudendo con questo, Gesù Cristo ha lasciato la gloria, si annichilì, caricandosi del nostro peccato. È stato punito dal Padre, è andato alla croce, ma è risuscitato. E quindi Gesù, e l'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato con la croce e la risurrezione. Questo è il nostro Signore, questo è il nostro Salvatore. Focalizziamo su di Lui, teniamo gli occhi su Gesù Cristo. Troviamo la gioia in Lui, che Egli possa essere il nostro tesoro. È la mia preghiera. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo. Ti ringrazio per Gesù Cristo che pur essendo in forma di Dio, era pronto, disposto, è venuto per umiliarsi, prendere forma di uomo, andare alla croce per morire per i nostri peccati. Non cercava gloria, si metteva da fare per salvarci. Poi tu lo hai innalzato al di sopra di ogni nome. Oh Padre, quanto spesso siamo stati attirati con tesori del mondo. Ma se amiamo la vita in questo mondo, perderemo la vita. Se piuttosto odiamo la vita in quanto amiamo la vita con te così tanto che è come se avessimo odio per la vita qui, perché vogliamo te, allora ti avremo per l'eternità, saremo con te per sempre. La vita eterna è conoscere Dio e conoscere in un rapporto Gesù Cristo. E perfino il brano dice, incredibile, che tu ci onorerai. Incredibile. Mostraci di più il valore di Cristo, l'inganno del peccato. Aiutaci ad essere luce in questo mondo di tenebre. Aiutaci a testimoniare. Grazie che abbiamo l'appoggio gli uni degli altri che vogliamo utilizzare. Grazie per un Salvatore, un Signore come Gesù Cristo. Nel suo santo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.